Allora, andiamo in Calabria, andiamo a Steccato di Cutrio per l'anniversario, il terzo anniversario del naufragio del 26 febbraio di 3 anni fa, in piena notte, insomma, verso le 4 del mattino. La Summer Love si schiantava sulla spiaggia di Steccato di Cutro con più di 200 migranti a bordo, almeno 94 le vittime, fra cui almeno 34 bambini, 50 i sopravvissuti e un numero imprecisato di dispersi in mare. L'abbiamo sentito prima anche durante il giornale radio, alle 4 del mattino si svolge il momento forse più intenso della commemorazione e lì c'era Alba Bonetti, presidente di Amnesty Italia. Buongiorno Bonetti.
Buongiorno.
Prima l'abbiamo sentita, insomma, la sua voce è commossa perché, insomma, deve essere un momento veramente molto, molto toccante che fa nascere, insomma, vicinanza umana, ma anche molta rabbia, insomma, è quel momento che fa passare da quando ci si commuove a quando si muove. Ci si muove.
Sì. Sì, decisamente, anche perché questa volta la natura era tranquilla e comunque alle 4 del mattino fa freddo e io ho pensato quanto più doveva essere fredda l'acqua in cui sono rimasti sono rimaste le persone che erano a bordo della Summer Love perché i soccorsi sono tardati. Molti di loro sono morti annegati, ma molti altri sono morti per ipotermia, perché erano aggrappati, soprattutto i bambini, erano aggrappati alle tavole sfasciate, di questa imbarcazione di legno e i soccorsi non sono arrivati abbastanza rapidamente per portarli in salvo e al caldo.
Io volevo chiederti, Alba, se vuoi, se puoi, di raccontarci anche qualcuno delle persone che si incontrano in questi momenti, no? Ci sono cittadini e cittadine di Steccato di Cutro, ci sono alcuni dei pescatori che sono usciti, hanno provato a soccorrerli, insomma, ci sono, ad esempio, non so, su Avvenire, per esempio, ci viene ricordata Farzaneh Malekil, la giovane ragazza afghana che ha perso cinque persone, la zia che era psicologa, lo zio che era un giudice in Afghanistan, e ovviamente scappava, nel senso che più che scappare doveva essere esportato via da noi che eravamo lì in Afghanistan, armi in pugno con gli americani, e lui lavorava di fatto per quel tipo di soluzione, la soluzione da cui poi siamo fuggiti.
Sì. E infatti la cosa più stupefacente per me è stata perché le iniziative culminano, come avete detto, con la veglia di stamattina nell'orario, nel giorno della ricorrenza. Però, siccome è iniziato il processo, le udienze si tengono sempre al martedì, già martedì c'è stato un presidio dei familiari e degli attivisti davanti al tribunale. E c'era la famiglia che hai citato, di Farzan, e la cosa che mi ha stupito è sentirla parlare in tedesco, perché lei è una cittadina tedesca, è cresciuta lì ed è in Germania che aspettava che arrivassero gli zii con i 3 cuginetti piccolissimi. E mi ha stupito perché di solito appunto sentiamo le voci dei familiari parlare in altre lingue e invece sentirla parlare in tedesco e sapere che comunque non è solo un problema italiano, è un problema complessivo di politiche europee che stanno andando tutte nella direzione di impedire il movimento delle persone.
Certo.
Pensiamo che questi migranti che si sono imbarcati sulla Summer Love hanno pagato 10.000 dollari a testa. Quindi,
Quanto è?
quanti aerei avrebbero potuto prendere se ci fossero scusate, delle rotte, dei canali, delle procedure sicure che garantiscono, la messa in salvo delle persone che scappano da paesi in cui, non possono più avere un futuro? Quanti biglietti compri
Ma
con
infatti,
diecimila dollari?
Alba Bonetti, forse questo è uno dei temi grandi che manca al dibattito dell'opinione pubblica, no? Nel senso che tutta l'ossessività sulla criminalizzazione delle persone migranti tanto da farle diventare naufraghi, no? Di fatto non si considera nemmeno il loro stato di pericolo in mare, dimentica anche l'ossessività con cui si parla dei trafficanti di umani che ci sono, ovviamente, e così via, dimenticano che la soluzione sarebbe molto semplice e molto chiara: corridoi umanitari.
Certo, corridoi umanitari che ha dentro la parola umanità. Invece tutto quello che l'Unione Europea sta facendo e noi italiani, il governo italiano pedissequamente ripete, se non addirittura peggiora, è varare delle norme che rendono, trasformano il diritto di muoversi in una minaccia. E in quanto minacciose, queste persone vengono trattate tutte come persone da deportare. 2 settimane fa il Parlamento europeo ha modificato il concetto di paese sicuro, includendo nella lista dei paesi sicuri paesi come il Bangladesh, la Colombia, l'Egitto, il Marocco, la Tunisia. Questo vuol dire che persone che arrivano da questi paesi possono, anzi, verranno rimpatriate con procedure accelerate, senza che la loro domanda venga presa in considerazione in maniera analitica, vengono rimpatriate nel paese da cui sono scappate, e altre persone che non vengono da questi paesi potrebbero comunque essere rimandate in quei paesi lì, giudicate in senso astratto sicuri, mentre gli standard internazionali richiedono che la domanda di protezione e la domanda di asilo vengano esaminate in relazione alla soggettività, alla condizione individuale della persona che formula la richiesta di asilo. Perché, per esempio, se io sono una persona omosessuale e nel paese in cui abito gli omosessuali rischiano il carcere, quello per me non è un paese sicuro. Quindi la mia non può essere un'istanza esaminata in modalità assolutamente generica.
Certo, è superficiale. Noi la ringraziamo
Sì.
tantissimo, Alba Bonetti, presidente di Amnesty
Buon
Italia.
lavoro. E
Grazie.
grazie per la
Arrivederci.
testimonianza.
Grazie per averci raccontato.
Arrivederci.
Buona giornata. Raggiungersi. Continuiamo a parlare del terzo anniversario del naufragio di Cutro. Lo facciamo insieme a Giuseppe Pipita, che è il direttore del Crotonese ed è membro della rete 26 febbraio. Buongiorno, Giuseppe.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Buongiorno. Prima la presidente di Amnesty Italia ci raccontava del processo, cioè è stata la quarta udienza. Il processo è iniziato il 30 gennaio per il naufragio. C'è un atto di accusa contro 6 militari, sono quattro sono appartenenti alla Guardia di Finanza, 2 alla Guardia Costiera, e sono ipotizzati i reati di naufragio e omicidio colposo plurimo. Tu hai sempre seguito da vicino, insomma, il lato giudiziario di questa vicenda di Steccato di Cutro. Come sta
Sì.
andando
Beh,
il processo?
per ora il processo è, diciamo così, è alle fasi iniziali. C'è stata la testimonianza del maggiore Roberto Nicola Cara, che è l'ufficiale dei carabinieri che ha condotto praticamente l'indagine e ha spiegato tutto il panorama che c'era quel giorno, tutto quello che c'era quel giorno in mare, cosa è successo, cosa ha fatto la Guardia di Finanza, cosa ha fatto la Guardia Costiera. Sarebbe più corretto dire cosa non hanno fatto, perché insomma, è emerso dal processo che ci sono state delle lacune, delle mancanze, delle negligenze, come aveva definito lo stesso PM che ha istruito il processo, che hanno provocato il mancato intervento. Soprattutto è stata molto interessante l'ultima udienza, perché è iniziato il primo contro c'è stato il primo controesame. È stato un avvocato di parte civile, l'avvocato Verri, a porre delle domande al maggiore, e dalle domande dell'avvocato sono emersi degli aspetti che fanno comprendere come quella notte c'è stato un buco operativo grave. Dalle domande dell'avvocato viene fuori che la Guardia di Finanza a livello più alto, il CENOP, sarebbe la Centrale Operativa Nazionale, aveva comunicato già alle 23:20 al ROAN di Vibo Valentia che c'era un barcone con migranti. Proprio la frase usata è barcone con migranti, che è stata, questa evidenza è sempre stata negata, sia nei comunicati subito dopo il naufragio, sia nel corso di questi anni. E invece emerge questo appunto sul registro di sala del Roan, dove si scrive: riceviamo dal CENOP messaggio di barcone con migranti alle 23:20. La Guardia di Finanza, dopo tutte le varie comunicazioni, insomma, tutta una serie di procedure che sembrano veramente incredibili, interviene, fa uscire le sue barche solo alle 2:30 del 26 febbraio. L'avvistamento, questo me l'ero dimenticato di dirlo, l'avvistamento, questa segnalazione annotata sul registro di sala è delle 23:20 del 25 febbraio, quindi di 3 ore prima. Sono 3 ore importanti, perché se in queste 3 ore fosse uscita una sola imbarcazione, avrebbero intercettato quel caicco e non si sarebbe schiantato. Se fosse uscito un'imbarcazione e avesse visto che il mare era forte, avrebbero chiamato la Guardia Costiera e la Guardia Costiera sarebbe intervenuta, perché l'allora comandante della Capitaneria di Porto di Crotone disse che le nostre barche vanno anche con mare forza 8. Emerge dalle testimonianze del maggiore Cara che il mare quella notte era forza 4. Il ministro Piantedosi, nella conferenza stampa del giorno stesso del naufragio, disse che il mare era forza 7, con l'ausilio delle informazioni che gli dava la Guardia di Finanza. Quindi c'è tutta una serie di situazioni che si stanno, diciamo così, formalizzando nel fascicolo del tribunale. Quindi sono entrati a far parte del processo notizie che erano conosciute, ma che non conosciute dal giudice, e quindi questo diventa importante.
Giuseppe, volevo chiederti questo. L'impressione che abbiamo è che, come dire, a parte al netto di sottovalutazioni, poi lo scoprirà, dirà, insomma, seguirai, soprattutto, e ti sentiremo volentieri se vorrai i lavori.
Sì.
Però che c'è un po' anche il concetto che si difendono i confini, no, del paese, e quindi non è che si fa salvataggio, si fa monitoraggio di eventuali, come dire, intrusioni, no? Che è proprio cambiato un po' il paradigma delle comunicazioni, come molti esperti ci
Questo
segnalano.
è l'altro aspetto che è entrato nel processo proprio nell'ultima udienza, il cosiddetto livello politico. La decisione, quella famosa direttiva del giugno del 2022, che il capitano di corvetta Gianluca D'Agostino mandò a tutte le capitanerie di porto, parlando di decisioni del livello politico per le regole di ingaggio. Regole di ingaggio significa chi interviene quando si avvista una imbarcazione per la quale si sospetta che sia un'imbarcazione di migranti. E queste regole di ingaggio, ha spiegato il maggiore Cara, rifacendosi a una relazione mandata da D'Agostino, sono cambiate perché la Guardia di Finanza aveva problemi di annullamento degli atti, perché intervenivano fuori dalla competenza delle acque territoriali, e quindi i giudici poi annullavano gli atti e non potevano più arrestare gli scafisti, eventualmente, insomma, i trafficanti. Per cui si decide di arretrare l'intervento della Guardia di Finanza alle 12 miglia, cioè la Guardia di Finanza va a intercettare l'eventuale barca di migranti o, facciamo più grave, di terroristi, solo quando entra nelle acque territoriali. Non va prima, e soprattutto non deve andare la Capitaneria di Porto, cioè la Capitaneria di Porto interviene solo quando viene dichiarato l'evento SAR, sarebbe il search and rescue, no? Il soccorso. Peccato che la stessa commissario per i diritti dell'uomo dica che le barche che sono piene di migranti vanno soccorse subito, al di là se deve fare un'operazione di polizia o no. Quindi la prima cosa che è da fare è soccorrere e poi eventualmente fare l'operazione di polizia, quindi il law enforcement.
Ma sì, come dice
Qui
qualsiasi il diritto internazionale.
in Italia è stato capovolto: prima si fa il law enforcement e successivamente, nel caso, si fa l'evento SAR, si fa l'intervento SAR.
E per dare
E
qualche
questo.
dato, insomma, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sono già 606 migranti morti o dispersi nei primi 2 mesi del 2026, cioè l'anno più mortale dal 2014.
Sì, di quello che
Assolutamente.
sappiamo, di
Guarda
quello
che
che
poi
sappiamo,
appunto
certo.
arrivano i
Qui
cadaveri,
abbiamo
scusa.
avuto il ciclone Harry che ci ha massacrato Sicilia, Sardegna e Calabria, stanno arrivando sul lato tirrenico della Calabria, stanno arrivando dei cadaveri di migranti, certo, che probabilmente in quei giorni erano in mare e sono stati uccisi, sono morti per causa del ciclone.
E di chi li ha spinti a partire, nonostante il tempo. Noi ringraziamo,
no,
ti dobbiamo ringraziare.
Ti posso dire un'ultima cosa, perché stavo scrivendo proprio questo per l'ANSA. C'è stato l'intervento di una stamattina alla veglia per ricordare quello che è successo. C'è stato l'intervento di un familiare di alcune vittime, che ha parlato proprio questo, della responsabilità. Il ministro Piantedosi aveva accusato queste persone che partivano di essere irresponsabili, no? Perché si mettevano in mare, sì, certo, per scappare dai loro paesi, invece dovevano restare nei loro paesi. Questa ragazza che ha perso il fratello, la cognata e tre nipoti, dice: non lo chiamiamo in un incidente, ma un crimine umano, perché quando si può salvare non si salva, quando si può decidere non si decide, siamo responsabili. Nessuna famiglia vorrebbe mai essere costretta a abbandonare i propri figli nelle onde, ma la mia famiglia non aveva altra scelta e non è partita per mancanza di responsabilità.
Sai, tra l'altro abbiamo raccontato la sua storia, era un giudice afgano, esatto, lo zio era un giudice,
sì,
il fratello è un giudice afgano e lei abita in Germania.
E questa è una cosa terribile. Cioè,
Giuseppe, noi abbiamo il taglio della linea del giornale radio,
ma
però ricordiamo che Giuseppe,
era importante quello che c'è.
Giuseppe
detto.
Pipita, direttore,
quando volete sono a vostra disposizione.
Il direttore del Crotonese si collegherà anche stasera con la serata che c'è, sì, alla Camera del Lavoro alle 8:30 qui a Milano.